Buonasera a tutti, a nome del MAUTO, del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, grazie a tutti di essere con noi a seguire questa ora di ricordi e di racconti dai protagonisti del motorsport di oggi. Come Museo dell'Automobile ci teniamo a partecipare a questa biennale della tecnologia, anche perché il motorsport è un momento molto importante anche all'interno del museo e quindi crediamo che l'evoluzione tecnologica anche in questo settore sia da raccontare dal punto di vista di chi la vive. Il motorsport ha sempre fatto da traino negli sviluppi tecnologici, nell'evoluzione, nella storia dell'automobile e quindi in un momento come questo crediamo che anche in questo momento sia importante vedere cosa succede proprio a livello tecnico, tecnologico, di regolamenti, di sport, diciamo non solo in Italia, ma naturalmente a livello internazionale. Io non rubo altro tempo perché so che tra l'altro i protagonisti che abbiamo oggi con noi hanno tempi molto stretti, ci parlano direttamente dai campi di gara. Adesso poi lascio la parola a Claudia Peroni che guiderà l'intervista ai nostri piloti. Saluto e ringrazio davvero con affetto, con grande calore Luca Filippi e Giancarlo Fisichella che sono con noi oggi. Purtroppo Max Biaggi non ce l'ha fatta, ma diciamo che con Giancarlo e Luca avremo molte cose da condividere. Quindi lascio la parola a Claudia e poi ci risentiamo dopo. Buon ascolto a tutti.
Buona giornata a tutti. Allora, io ho tempi stretti perché so che cosa vuol dire avere a che fare con piloti, con campioni, soprattutto se impegnati come in questo momento lo sono. Giancarlo Fisichella per il Mondiale Endurance ed è collegato dalla pista di Sakhir in Bahrain. Ciao Giancarlo, grazie infinite per esserci. So che tu tra poco, alle 16 ore italiana, 18 ore del Bahrain, farai le qualifiche per questa gara di Mondiale Endurance con la Ferrari e tra l'altro siete 8 Ferrari che state lottando ancora per il titolo in questa ultima prova, è così Giancarlo? Giancarlo mi sa che ha qualche problema di audio. Nel frattempo io ne approfitto anche per salutare Luca Filippi e lui e anche lui impegnato nel Motorland di Aragon per questa prova del Mondiale Turismo, anche lui che porta alto un marchio italiano, quello dell'Alfa Romeo by Romeo Ferraris, anche per lui un impegno importante perché anche tu sei tenuto a lottare per il titolo, per portare il titolo alla tua squadra F, quindi insomma sarà veramente impegnativa anche per te questa gara.
Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti. Sì, siamo qui ad Aragon in Spagna e oggi è ancora una giornata dove dobbiamo preparare il tutto per domani e poi domani e domenica saranno molto impegnativi.
Ok, non mi sentiva. Luca, perdonami, ti devo interrompere perché io so che Giancarlo ha veramente i tempi strettissimi. Io ho passato la parola a te perché
Assolutamente.
non sentivo Giancarlo. Giancarlo, mi senti adesso? Riusciamo a parlarci, a sentirci? Giancarlo,
Sì, adesso vi
forse.
sento meglio. Ciao a tutti, ciao Claudia, ciao Luca, ciao a tutti. Sì, mi sentite?
Allora, io è inutile che tu non hai bisogno di presentazioni perché sei stato prima di tutto l'ultimo pilota italiano ad aver vinto in Formula 1 un Gran Premio. Già questo dice tutto. E poi la tua carriera è costellata di case, di squadre importanti, una dalla Jordan alla Ferrari, una chiaramente la Ferrari con cui sei anche stato tester e sei tuttora nell'emisfero Ferrari e stai lottando proprio in questa gara proprio per portare un titolo, un ennesimo titolo alla Ferrari, in questo caso nel Mondiale Endurance. Tu, tra l'altro, tanto per dirne una, hai vinto anche 2 24 ore di Le Mans, proprio perché che fanno parte naturalmente di questo Mondiale Endurance. Quindi, Giancarlo, tu puoi dire tanto, perché ecco, dall'alto della tua esperienza, puoi dire tanto, sì, del motori che tu hai guidato 8 valvole, 16 valvole, scusami, 12 cilindri, 10 cilindri, parliamo di Ferrari, ma anche naturalmente tutto l'ambito del motore a scoppio turbo ibrido della Formula 1, ma in questo momento naturalmente siamo qui a parlare di elettrico. Tu hai avuto un'esperienza all'IP di Roma, quindi quello è stato il tuo approccio, però vorrei dal tuo punto di vista quello che è un po' un parallelo. Certo, lo sappiamo, sono due mondi diversi, però ormai ci dobbiamo in qualche modo, tra virgolette, rassegnare. Il presente e il futuro è l'elettrico.
E allora Claudio, il segnale non è tanto chiaro, comunque come hai ben detto, insomma sono qui in Bahrain per l'ultima gara del campionato del mondo Endurance con una Ferrari 488 GT2, ovviamente il motore è un motore a scoppio, non è elettrico e quindi ce la metteremo tutta, fra poco ci saranno le qualifiche, abbiamo già fatto le libere sia ieri che oggi, visto che la gara ci sarà domani, quindi anticipata di un giorno anziché insomma la solita domenica. E tutto bene per il momento, fa molto molto caldo, a dura prova le gomme, i motori e tutto il resto, anche noi fisicamente insomma ce l'abbiamo dura. Per guarda il mondo elettrico è un mondo che da alcuni anni è uscito prepotentemente sul mondo dello sport, delle quattro ruote, con la Formula E e con altri campionati. La Formula E sta avendo un successo incredibile, un campionato dove corrono tantissimi piloti di grande fama, ex piloti di Formula 1 e anche nuovi piloti. È una Formula E molto seguita. Concetto di motore ovviamente diverso da un motore a scoppio e una macchina elettrica, questo è il futuro ed è bello che stiamo scoprendo questo nuovo mondo e che sarà il mondo del futuro, insomma.
Sì, il mondo del futuro, tu che però insomma non hai assolutamente intenzione di appendere il casco al chiodo, io questo lo so bene. Diciamo che l'elettrico può essere anche un modo ti può consentire di allungare la tua carriera, ti piacerebbe a un certo punto orientarti lì?
Ma sai, io sono aperto a tutto, sono un pilota della Ferrari dal 2009 quando ho fatto le ultime gare di Formula 1, quando ho sostituito Massa. Dal 2010 ho intrapreso questo nuovo percorso che è il mondo delle GT, del Mondiale Endurance, dove ho vinto due 24 ore di Le Mans, ho vinto campionati, tantissime altre gare. Mi sto ancora divertendo, ogni tanto ancora vinco insieme ai miei compagni.
Thomas Flore, Francesco
Non è detto
Castellacci,
che
però
un
tu hai vinto
giorno
fino a.
possa anche insomma, pensare al mondo elettrico, al futuro.
Tu sai, Giancarlo, che tu tieni alto, tu sei un punto fermo per il motorsport italiano. Quindi, che tipo di suggerimenti? I tuoi suggerimenti sono preziosi, non solo dall'alto della tua esperienza, ma anche dall'alto di quello che rappresenti. Da una parte Giancarlo Fisichella, pilota italiano, lo ribadisco, ultimo pilota italiano ad aver vinto una gara di mondiale di Formula 1, ma al tempo stesso anche la Ferrari, che per noi è l'elemento trainante del motorsport. Quindi noi sappiamo che la Ferrari ancora non ha ben individuato il mondo elettrico come, diciamo, per il futuro. Però tu magari ci puoi anticipare qualcosa? C'è un po' questo progetto, prima o poi secondo te potrebbe avvenire?
Ma sai, già il fatto che la nuova SF90 abbia un motore ovviamente a scoppio, ma anche integrato da un motore elettrico che sviluppa tra motore a scoppio e motore elettrico oltre 1000 cavalli, è una macchina che può andare soltanto elettrica per un determinato numero di chilometri, già questo da parte di Ferrari un passo avanti verso l'elettrico. Poi a fare una macchina tutta elettrica, questo non lo so, non so se è nel DNA della Ferrari, e vedremo insomma in futuro.
Ti rubo solo ancora un paio di minuti perché so che poi devi scappare, tra l'altro ne approfitto. Come sono andate le prove ieri? Perché insomma tra poco avrai le qualifiche, quindi voglio avere un'idea di quello che è effettivamente il vostro potenziale di oggi.
Ma sono andate abbastanza bene, abbiamo provato diversi tipi di gomme, quindi questo caldo è importante pensare soprattutto alla gara, che ci permetta di sopravvivere gli ultimi giri dello stint dove le gomme mollano tantissimo. Quindi abbiamo scelto delle gomme dure e un assetto che vada bene insomma per la gara. La qualifica viene fatta insieme all'altro pilota, quindi sarà una somma dei tempi. Speriamo insomma di tutti e due di fare un bel tempo, un bel giro, di stare nelle prime posizioni in partenza domani. Poi una gara di 8 ore è lunghissima, tutto può accadere, l'importante è non fare errore, non fare toccarsi con altre macchine e giocarsela.
Grazie. Allora, Luca, con te come siamo messi? Come ricezione? Ti sembra buona? Mi senti?
Spero di sì. Comunque, sai, dai campi di gara utilizziamo la connessione,
so bene,
che abbiamo. Ma anch'io faccio un grandissimo in bocca al lupo a Giancarlo.
E infatti, è quello che noi gli auguriamo, ovviamente, come a te, naturalmente. Allora, avveniamo a te perché tu hai veramente tantissime cose da dirci. Beh, innanzitutto anche tu hai una lunga carriera, una grande esperienza GP2, Series, IndyCar Series e poi Formula E con la NIO nella stagione 4, dove tu oltre a correre hai fatto anche lo sviluppo della generazione 2 e adesso sarai coinvolto nella generazione 3, quindi hai veramente tante cose da anticiparci per quello che potrai, anche il nuovo sviluppo delle gomme che saranno le Hankook per la prossima stagione. E naturalmente una cosa, una chicca che se mi permetti la vorrei dare io, oppure vabbè, la daremo insieme. Comunque ad Aragon proprio domani verrà presentata l'Alfa Romeo by Romeo Ferraris, tra l'altro proprio sei lì a correre ovviamente con una Giulietta di Romeo Ferraris. Lui sarà uno dei 3 costruttori dell'Electric TCR e TCR e lavorerà con Ixatron Racing sul modello Alfa QV, e quindi insomma è una chicca. Domani verrà presentata proprio lì al Motorland di Aragon questa macchina elettrica che parteciperà dunque a questo campionato. Tu ci sarai, prima di tutto raccontaci un po' di questo, anticipaci già un po' qualcosa di questo, perché questo è un regalo che stiamo facendo alla Biennale di Tecnologia, perché è veramente un'anteprima.
Sì, noi quest'anno corriamo nel campionato WTCR, il campionato mondiale di turismo, con una Giulietta by Romeo Ferraris, mentre l'anno prossimo il campionato diciamo si sdoppia, rimarrà il WTCR e poi ci sarà l'ETCR elettrico, e Romeo Ferraris ha preparato una Giulia elettrica bellissima, mi dicono, persino io non ho ancora visto nessuna foto, nessun render. Adesso è coperta, ecco, e domani verrà presentata e ci sarà proprio l'unveiling della vettura con la sua livrea, con le sue forme e con la sua bellissima aerodinamica. Ci sono 3 costruttori già confermati ufficiali, che sono Hyundai, Seat e appunto l'Alfa by Romeo Ferraris. Ce ne saranno anche altri in arrivo. Ed è sicuramente un campionato molto interessante perché è promosso ed organizzato da Eurosport, e quindi Romeo Ferraris entra a far parte di questo nuovo progetto. Io adesso con Romeo Ferraris sto facendo il campionato WTCR con la Giulietta, e per il prossimo anno insomma stiamo un po' ragionando sul da farsi. L'opportunità potrebbero essere 2, e sono sia quella del motore elettrico che quella del motore termico, o perché no entrambe. La cosa bella è questa, che comunque il motorsport si sta sviluppando in questa direzione, ma nel frattempo non sta abbandonando diciamo la sua storia, sta evolvendo e si sta anche proponendo in 2 alternative che secondo me non sono neanche troppo a confronto, ma sono in parallelo con idee, filosofie e anche obiettivi diversi.
Allora, andiamo un pochino, parliamo un po' di Formula E, perché insomma io, tu sai, io sono partita dai rally, poi da Formula 1 e Mondiale Endo, da tante categorie, ma adesso Mediaset, io sono a Mediaset ormai da tanto tempo, e ormai approdata dalla gara 1, dalla stagione 1 praticamente, quindi l'anno prossimo saremo alla stagione 7 alla Formula E. E la Formula E che sta avendo sempre più riscontro, sempre più successo, e che per il prossimo anno presenterà delle novità importanti, delle novità alcune delle quali magari ci puoi un po' anticipare, perché comunque lo sappiamo, ormai la Formula E è un po' quello che è stata la Formula 1, cioè da sempre il banco di prova per quello che sono le auto di produzione, quindi è molto importante prendere degli spunti da quello che saranno quindi tutti questi sviluppi, e quindi vorrei sentire un po' da te quelle che sono le novità. Anche qui diamo una bella anticipazione per questa nostra biennale di tecnologia.
Beh, la Formula E ha avuto uno sviluppo tecnologico incredibile da quando è partita, si è conclusa la sesta stagione e in solamente 6 anni l'evoluzione è stata di partire da una potenza di 160 kW ed è arrivata oggi a 250 kW, ma raddoppiando la durata della batteria, perché ti ricorderai benissimo che nelle prime tre
Certo, quando
stagioni si
correvi
doveva
tu dovevi
cambiare.
cambiare macchina.
Esatto, e quindi a metà gara più o meno si cambiava vettura perché appunto si esauriva la prima parte di gara e la batteria della prima macchina si esauriva. Mentre ora si percorre tutta la stessa durata dell'intera gara, ma con una sola vettura, ma con un incremento di potenza di quasi del doppio. E oltretutto l'efficienza è migliorata tantissimo, cioè quanto si rigenera ogni volta che si frena. Quando si frena, si decelera, la macchina immagazzina energia e a quel punto diventa di nuovo energia spendibile in accelerazione. E questi numeri sono incredibili e ci permettono di aver velocizzato le gare di alcuni minuti. Può sembrare una cosa incredibile, ma in 6 anni lo sviluppo che c'è stato è incredibile. Quello che ha anche spinto questo sviluppo è avere al suo interno marchi come Audi, come Mercedes, come adesso Porsche, Jaguar, Renault, che poi è
Renault,
diventato
sì,
Nissan.
adesso dato.
Abbiamo veramente il fior fiore della tecnologia a livello mondiale. Questo ha spinto tantissimo la tecnologia e nella generazione 3 della vettura, addirittura si va verso un ulteriore incremento di potenza. Fino ai 350-400 kW è ancora da configurare, ma la cosa
Diamo
incredibile è che
un'idea di velocità, Luca, da
allora
kilowatt a
sono
chilometri
vetture
orari.
che potrebbero tranquillamente fare i 300 km orari, dipenderà dalla scelta dei circuiti che la Formula E insieme alla FIA decideranno di fare. Adesso noi siamo Formula E limitate a 230 km orari, ma non perché la vettura non possa andare più forte, ma perché correndo in circuiti cittadini con un'omologazione Formula E, andare oltre quella velocità diventerebbe, tra virgolette, rischioso, perché correndo in mezzo ai muri e ai guardrail non si può andare oltre. Ma sono vetture che possono tranquillamente superare i 300 km orari, anche perché quando ci sarà la generazione 3 e saranno vetture che avranno più di 500, intorno ai 600 cavalli, se vogliamo parlare in cavalli vapore, chiaramente fare i 300 all'ora è una cosa molto fattibile. Oltretutto il motore elettrico a parità di cavalleria ha molta meno dispersione, i motori elettrici arrivano addirittura al 99% di efficienza tra la potenza sprigionata e quella che poi arriva a prodursi sull'asfalto, quindi da questo punto di vista è molto efficiente. Qui, quando si parla di efficienza del motore elettrico, è molto anche riferita a questo. E non sprigionando anche il calore che sprigiona il motore termico, quindi si ha un'efficienza incredibile. Poi, nella generazione 3, si potrà rigenerare appunto energia anche dall'asse anteriore, che è quello che oltretutto fa il lavoro più grande della frenata. E quindi anche all'anteriore ci sarà un accumulo di energia e questo veramente farà una differenza incredibile nel momento in cui potremo immagazzinare energia nella batteria e poi spenderla nell'arco della gara.
Senti, così per non entrare troppo solo nel tecnico e magari in qualche modo accontentare il pubblico che ci sta seguendo, gli appassionati, ma magari per non addentrarci troppo appunto in quello che saranno i regolamenti delle macchine, degli sviluppi appunto tecnici, vorrei chiederti quali sono le emozioni effettive per un pilota. Cioè, prima di tutto il non rumore, perché è inutile negarlo, cioè il fatto che già la partenza, quando siete lì tutti schierati, a volte non ci si accorge neanche che è arrivato il momento del via per noi, per chi è spettatore. E poi, però, comunque, il fatto che lì c'è forse una bagarre ancora più serrata che in Formula 1, questo sicuramente, perché lo si vede in tutte le gare. Tu che hai corso, quindi che in prima persona, e poi naturalmente anche hai detto bene i circuiti, c'è cioè una bella differenza perché adesso, tra l'altro, nonostante la pandemia, la Formula E è riuscita a completare la stagione, riprenderà il 16 gennaio Santiago del Cile e sono stati già decisi dei raggruppamenti di gare, un po' come sta accadendo in Formula 1, diciamo sì, diciamo tre gare in Italia, lì invece addirittura due gare nello stesso posto, ci saranno le prime due gare, Santiago del Cile e così via. Però che differenza c'è tra, per esempio, gareggiare in un aeroporto come accade a Berlino, per esempio, nella gara di Berlino, o non so se tu ci hai corso, probabilmente no, forse a Berlino, e invece in un circuito cittadino, cioè è la stessa tipologia di gare, Formula 1, circuito cittadino come può essere Monte Carlo, Formula E, cioè, so bene che sono due cose molto differenti, però la concezione di gara, di emozioni, di sensazioni, di gestione della gara.
Allora, beh, hai parlato di emozioni. La prima emozione che mi ricordo quando sono salito su una Formula E è stata appunto quella di sentire il rumore più forte intorno a me era quello della visierina sottilissima, trasparente a strappo, appoggiata sulla mia visiera che sventolava e sbatteva sul rettilineo, che di solito è un rumore che non avevo mai percepito. E questa è la cosa che mi ha sorpreso perché ho potuto in quel momento rendermi conto di tantissime altre sfaccettature, altri rumori, altre sensazioni che non avevo mai provato prima, non mi ero mai focalizzato e ho vissuto dopo tanti anni di motorsport, ho potuto notare dei particolari che mai avevo neanche visto. Oltretutto, riesci ad avere una sensibilità sulle ruote, sulle gomme, sul grip del pneumatico sull'asfalto. Molto più accurata perché ti puoi focalizzare sulle vibrazioni, sui rumori in maniera più semplice, anche perché la vibrazione che dà un motore molto potente termico è incredibile e quindi ti toglie un pochino di sensibilità di quelli che sono i movimenti della scocca, del telaio e anche delle gomme sull'asfalto. E questo è stato molto particolare. Inoltre l'accelerazione delle vetture elettriche è incredibile perché quella che si chiama curva di potenza in realtà è una linea retta e quindi il motore spinge sempre in continuazione fino a che non arriva alla sua velocità massima, quindi dà una spinta incredibile, un po' come quella che ti dà, non so, l'aereo quando parte, che sembra che non si fermi mai, continui sempre a spingere e quindi è molto bello anche questo. Poi la cosa che veramente mi ha ho anche avuto un po' più bisogno di tempo per adattarmi, è stato il discorso del multitasking, cioè tu stai guidando una Formula 1 col motore elettrico, ma che ha un dispositivo elettronico incredibile, ha una moltitudine di mappature, di configurazioni incredibile, infinita, e quindi devi lavorare tantissimo su questo computerino all'interno del volante che è molto sofisticato. Tra una curva e l'altra, nel frattempo devi anche comunicare col team perché la quantità di informazioni che la telemetria può comunicare tra la macchina e il team è limitata per una questione di regolamento, e di conseguenza ti ritrovi a doverti interfacciare col team in continuazione. E questo è molto difficile perché stai battagliando, vuoi sorpassare quello davanti, difenderti da quello dietro, sei in un circuito cittadino dove stai sfiorando i muri, i guardrail e nel frattempo devi lavorare sul volante. Devo dire che era estremamente difficile, bisognava essere molto molto concentrati e su questo ha aperto un po' un mondo, sia dal punto di vista di quello che è diventato il guidare una Formula E, perché i piloti si sono specializzati, sono diventati specialisti della categoria, ci vuole un grandissimo multitasking e devo dire che i piloti giovanissimi su questo sembra che possano anche fare la differenza, forse abituati ai simulatori, ai videogiochi
Certo.
e con la tecnologia devo dire che sono stati veramente, veramente bravi fin da subito. Un'altra cosa che mi ha affascinato è il pubblico, perché nel cittadino abbiamo un pubblico che è veramente vicino, ce lo sentiamo quasi, quasi addosso, abbiamo le tribune molto vicine alla pista, all'asfalto, e a volte lo possiamo addirittura sentire. È incredibile al Gran Premio di Città del Messico, quando si entra nel vecchio stadio del baseball, che quindi è proprio un'arena. Tu senti il vociare della gente, senti il tifo del pubblico e lo senti perché le vetture sono silenziose e ti puoi godere anche questo aspetto del pubblico che prima non avevi mai notato. E sempre parlando di pubblico, mi è piaciuto il fatto di vedere un pubblico nuovo, diverso dal pubblico della Formula 1, un pubblico, devo dire, molto giovane, molto appassionato di tecnologia. E non necessariamente solo appassionato al motorsport, ma anche appassionato all'oggetto tecnologico di per sé, allo sviluppo e a quello che propone la tecnologia di oggi.
Luca, qui veramente mi stai entusiasmando perché hai fatto una descrizione di quello che significa stare dentro un abitacolo di una Formula E veramente molto molto dettagliata e mi entusiasma moltissimo. Però io vorrei esaltare, giustamente ci stai concedendo dei minuti preziosi, tra l'altro so che tra qualche minuto ci dovrai lasciare, quindi ne approfitto anche per prima di tutto chiederti un po' quelle che sono le tue sensazioni in questa pista. E dove correrai ad Aragon, Motorland di Aragon, se non sbaglio c'è un lungo rettifilo e poi ci sono delle curve veloci, quindi insomma, a proposito di velocità, mi sembra di capire che sia una pista dove devi tenere giù parecchio.
Sì, è la pista dove ha corso la MotoGP prima di Valencia, le ultime due gare. È un circuito direi abbastanza nuovo nel mezzo, nel cuore della Spagna tra Saragozza e Tarragona. Devo dire che è molto bello, ci sono dei saliscendi, è una pista molto tecnica, come hai detto tu, molto veloce, con dei curvoni anche molto veloci. La nostra Alfa Romeo Giulietta si adatta bene a questo circuito, quindi siamo molto positivi per poter fare una buona gara e poterci giocare le primissime posizioni. Il nostro è un campionato molto competitivo con tanti costruttori, quindi molto, molto agguerriti, ma noi potremo sicuramente dire la nostra. Domani abbiamo prove libere e qualifiche e poi domenica addirittura tre gare.
Tu devi aiutare il tuo compagno di squadra Vernet in lotta per il titolo, se non sbaglio, per cui è un compito importante, delicato e arduo al tempo stesso. Tra l'altro, tu corri con un nome, con una Giulietta preparata da un nome di altissima risonanza, importantissimo come quello di Romeo Ferraris, del suo team ad Opera, quindi ci dà grande orgoglio che tu sia anche tu italiano in una squadra italiana, siate lì come dire, al team musulman, però insomma siete lì a portare alto gli onori del tricolore con una team manager italiana, salutamela Michela Cerruti, e quindi insomma una bella sfida, un challenge una volta di più per te e poi vorrei chiudere così dando un po' visto che parliamo di elettrico, abbiamo parlato di Formula E, Antonio Felix da Costa e il team T-Città. Sono i due campioni in carica per quel che riguarda la Formula E. Questo dimostra che effettivamente sono, come dirti, per noi no, Luca, ma per il grande pubblico sono nomi sconosciuti perché effettivamente e fanno parte di una nuova era, di un nuovo mondo che è quello dell'elettrico. Quindi l'elettrico è nuovo a partire anche come dirti, da chi lo porta avanti, dai nomi anche dei costruttori, dei team manager, dei piloti, delle squadre. È un mondo nuovo, è un mondo nuovo che forse in qualche modo questa pandemia ci accompagnerà ancora di più nell'affrontarlo, perché effettivamente ci sarà una svolta probabilmente anche dal punto di vista del motorsport, ancora più veloce di quanto pensassimo. Cosa dici?
Sì, beh, per quanto riguarda il team Romeo Ferraris, grande credito a loro perché sono riusciti a rendere molto veloce la Giulietta, veloce TCR quest'anno. Infatti Vernet si sta appunto giocando il titolo. Io ho corso come wild card in alcuni degli appuntamenti e quindi mi ritrovo qui ad Aragon sicuramente a fare del mio meglio, a lottare per un'ottima posizione, speriamo sul podio, e nel frattempo spero anche di dare il mio supporto, il mio apporto per cercare di dare il massimo a livello di team per Jean-Carl e cercando di se sarà possibile, anche di aiutarlo. Detto questo, anche nel frattempo il team si è veramente dato da fare per lo sviluppo della Giulia elettrica, ETCR, quindi un doppio fronte molto impegnativo, soprattutto un anno come questo 2020, molto strano per tutti, e si va incontro a un 2021, speriamo dove i frutti si possano raccogliere, comunque iniziano già da questo weekend. E, per quanto riguarda quello che hai detto della Formula E, sicuramente è vero, ci sono dei nomi che sono nuovi al grande pubblico, ma devo dire che la Formula E ha un pubblico che è molto appassionato ed è un pubblico, tra virgolette, nuovo. Magari non necessariamente conosce la storia di Ante, Lauda, Senna e Prost, ma si è appassionato alla Formula E proprio perché è una cosa diversa, forse più affine a un certo pubblico. Poi rimane il pubblico invece appassionato di motorsport che, come segue il Gran Premio di Istanbul dal venerdì alla domenica della Formula 1, segue anche il tutto il motorsport, tra cui la Formula E, perché comunque i nomi, come hai detto Félix da Costa piuttosto che Vergne, magari non sono noti al grande pubblico, ma sono in realtà dei piloti molto molto
Certo,
forti,
assolutamente, con
professionali e
tutto
vincenti.
rispetto.
In più, certo, in più, devo dire che una grande differenza la stanno facendo i piloti che partecipano dalla primissima stagione, nel senso che alla fine i più vincenti, se guardiamo le statistiche, sono Da Costa, Vergne, Di Grassi, Buemi e Bird, che sono praticamente i cinque che hanno iniziato credendo fin da subito nel primo anno della Formula E. Io, ad esempio, devo ammettere, mio malgrado, che avevo l'opportunità di iniziare sin da subito la Formula E, però avevo in quel momento la IndyCar, che per me era un grandissimo sogno.
Beh,
Ho creduto
certo.
moltissimo in quel sogno e chiaramente
Hai
non
fatto
rinnego ogni
bene.
singolo istante. Tuttavia, non ho creduto in quel momento che la Formula E potesse diventare quello che è oggi. Partiva senza costruttori, come una grande idea, un grande progetto. Ma poi devo dire che dopo 3 anni è riuscita a convincere i grandi costruttori ed oggi veramente hanno fatto il pienone dal punto di vista di case costruttrici.
Sì,
Forse è un campionato
indubbiamente.
dove si può tifare più la casa che non il pilota, perché forse è più forte il
Certo.
marchio della casa del pilota stesso. Poi alcuni marchi molto forti come il gruppo PSA, che sarebbe Peugeot Citroën, utilizzano i marchi dell'elettrico come DS, quindi magari meno conosciuti al grande pubblico, ma
Certo. Certo.
la Formula E è un grande mezzo di comunicazione per farli conoscere.
Come addirittura Audi, che è Abt, cioè voglio dire, hanno altri, però insomma sappiamo bene che sono comunque delle forze che nel mondo del motorsport, nel mondo dell'auto, che fanno sì che ci siano mezzi e anche economicamente, diciamo, gli obiettivi possono essere raggiunti grazie anche alla solidità, che hanno alle spalle. Io ti ringrazio tantissimo, tra l'altro so che per te lì è una gara doppiamente difficile perché mentre tutti gli altri ci hanno già corso, per te è la prima volta in questa pista e quindi insomma questo anche se d'accordo esistono i simulatori, quello che vuoi, ma credo che comunque un conto è correrci e un conto è, e poi non mi sembri uno da simulatore, tu sei uno verace che va sulla pista e la vuole conoscere, sono sicura di questo. Quindi ti ringrazio tantissimo, io ti vorrei rispettare i tuoi tempi perché tu mi hai detto che ai 50 dovevi lasciarci e a questo punto oppure dimmi tu se puoi stare trattenerti ancora un po' con noi, noi siamo ben felici perché ci hai dato veramente delle, come dirti, ci hai raccontato l'elettrica. Ecco, volevo solo aggiungere una cosa insieme a te, ma magari ne posso parlare anche con Mariella, cioè che l'elettrico va di pari passo con l'ecosostenibile. Io in questo momento, oltre alla Formula 1, ai motori, mi occupo anche di questo programma che si chiama E-Planet, che si chiama E, proprio sta per elettrico, ma anche ecosostenibile. Quindi noi con l'elettrico diamo una grossa mano al pianeta, sei d'accordo Luca?
Sì, sì, assolutamente. E devo dire che c'è grande margine ancora di miglioramento, e, soprattutto nell'ambito della rigenerazione, perché c'è tanta energia che noi consumiamo e poi dobbiamo essere molto attenti nel riuscire a rigenerarne la più grande parte possibile. Questo è quello che ci permetterà di permettere che il ciclo totale dello dispendio di energia si vada pian piano a ridurre, e questo farà veramente una grandissima differenza.
Certo. Grazie infinite Luca, credo che anche Mariella ti voglia ringraziare.
Sì, sì, assolutamente, grazie molte. Grazie, grazie tante, è davvero, piacere. È stato molto interessante. Sì, in bocca al lupo.
Divertiti, buona gara.
Non ci sono domande Claudia per Luca, lì se gli rubiamo
non
ancora un minuto.
Non domande che scorrono, perché no. mi era stato detto appunto che se fossero arrivate domande dal pubblico, io te ne
sarebbero
ho fatte di tutti i tipi, proprio forse perché abbiamo in qualche modo accontentato un po' tutti, perché abbiamo cercato di spaziare un po' sul mondo del motorsport in un'ottica nuova, quella dell'elettrico, e naturalmente in questo momento la Formula E è il campionato di riferimento, però vediamo che se effettivamente arriverà anche questo Electric ETCR, e anche questo sarà sicuramente molto molto interessante da seguire, se arriverà, arriva, quindi, e tu penso che a questo punto così ci hai anticipato che farai delle gare ovviamente in questo campionato, oppure no?
Ma è probabile, adesso sai, è tutto un anno così strano dove definire certo. Il futuro è difficile, chiaramente ci sono tante priorità e mi piacerebbe farne parte, ma comunque devo dire che già quest'anno aver portato a termine un programma di gare in un anno così strano e così difficile, devo dire che è importante, ecco, bisogna sempre rimanere in pista e rimanere attivi.
Comunque Mariella ti ha già fatto questo invito, te lo vorrei ribadire anch'io, il Mauto ti aspetta. Perché
ti aspetta, ti aspettiamo.
Assolutamente, da piemontese tornerò molto volentieri, sono già stato ma ci tornerò.
Grazie,
assolutamente
Luca.
Con piacere.
Quindi la nostra direttrice Mariella Mengozzi ti accoglierà in maniera specialissima, credo. Grazie
certo,
Luca.
Certo.
Grazie, grazie a voi.
Grazie
molte.
Grazie.
Ciao Luca. Ciao.
Mariella, io lascio un po' la parola a te perché magari vuoi aggiungere qualcosa legato al Mauto, legato al comunque.
Ma non dire niente. Ma sì, sì, grazie Claudia, volevo dire davvero è stato un incontro interessante, ci ha dato dei punti di vista diciamo proprio personali, che era quello che ci premeva, perché qui il tema è proprio quello del rapporto tra l'uomo e la tecnologia e ci premeva far così ascoltare il punto di vista dei piloti. Noi siamo come museo ovviamente guardiamo soprattutto, raccontiamo la storia, ma siamo sempre orientati anche agli sviluppi del futuro e quindi ecco diciamo che in questo momento c'è un grande dinamismo, ci sono diciamo un momento di grande evoluzione anche nel settore della mobilità e come museo ecco ci preme far vivere proprio, continuare a vivere questa transizione in prima persona. Molto importante il punto di vista di chi oggi è alla guida di queste nuove vetture, di questi nuovi veicoli, diciamo che ci racconta proprio cosa significa. Quindi credo che sia stato un momento importante. Poi bello anche sentirlo attraverso le parole di Claudia Peroni, perché anche tu, Claudia, puoi dire la tua, perché tu hai anche come pilota, hai avuto la tua esperienza proprio, proprio seduta, proprio ai tempi di gara, no? Dei re.
Sì,
Che hai vissuto in prima persona, quindi diciamo le emozioni del motore a scoppio, le hai vissute proprio anche tu in prima persona. E oggi segui invece tante di queste iniziative più legate al mondo dell'elettrico che sto assolutamente diffondendo. Quindi credo che sia stato anche importante ascoltare dalle tue parole quello che sta succedendo, no? E poi grazie
ti
anche per aver
ringrazio, in
invitato
effetti.
Giancarlo.
Sì.
Sì.
In effetti per me ogni volta tu lo sai, un po' mi conosci, io è un piacere perché comunque io dico sempre passione che trasmette passione, io la passione ce l'ho dentro e quindi cerco sempre in qualche modo di trasmetterla. Io effettivamente devo dire che i primi tempi guardavo questo mondo dell'elettrico con un po' di diffidenza perché dicevo ma perché a noi danno così emozioni, i rumori, gli odori. Poi invece ho capito, grazie anche, come dicevo prima, a questo mio programma iPlanet, ho capito e sono entrata e sto entrando ogni puntata sempre di più nel merito del pianeta, di quello che è la sostenibilità, la mobilità sostenibile, di quanto sia importante per l'essere umano, per il mondo, per gli animali, per la fauna, per la flora, per l'oceano, per tutto ciò che è vivo nel mondo e quanto sia importante, quindi anche se la percentuale di quello che può essere il danno, dico tra virgolette, del mondo dei motori è relativo rispetto a tanti altri inquinamenti, però anche noi che siamo di questo mondo dobbiamo metterci del nostro, per cui ben venga l'elettrico.
E poi senti Claudia, tu che sei giornalista, quindi che parli al pubblico, ecco, ho trovato molto interessante questa annotazione di Luca Filippi sulla differenza anche di partecipazione, no? Che c'è tra il pubblico della Formula E, del motorsport elettrico e quello invece della motorsport tradizionale, cioè il fatto che ci sia un interesse maggiore da parte dei giovani per queste nuove vetture, per questi nuovi sviluppi tecnologici, credo che sia un buon segnale, no? Ce n'è bisogno. Tu cosa dici? Che
Sì,
insomma, si sente
sì, sì.
tanto parlare di crisi, della Formula 1
No,
anche come
infatti,
pubblico.
no, io credo che effettivamente i giovani, i ragazzi, forse purtroppo, con questa pandemia ancora di più, si sono resi conto di quanto sia importante adeguarsi ai tempi ed entrare nell'ottica di un altro spirito anche nell'ambito sportivo e quindi vivere in prima persona in maniera diversa questa nuova tipologia di gare, come ci ha raccontato prima, senza rumori, ma che comunque non privano di emozioni, anzi, è un altro tipo di emozioni da cogliere. Perché io mi ricorderò sempre di qualcuno che tra il pubblico mi ha detto, vedi, la stessa cosa che ha detto Luca come pilota, che il rumore che ha sentito più grande è stato quello dello strappo della visiera, così come il
Pazzesco.
pubblico che ha sentito, io mi ricordo, siccome la Formula E ha corso anche a Monte Carlo, quindi un ragazzo tra il pubblico alla curva della Raskas mi ha detto che lui era riuscito a sentire la voce via radio del team che stava parlando
Dialogando
col
col
suo
pilota.
pilota, dialogando col
Ma il
pilota.
rotolamento
Quindi
delle gomme però fa rumore comunque,
il
no?
rotolamento delle gomme, sì, però devo dirti la verità, è infinitesimamente minore rispetto alla gente abituata
Ah,
ovviamente ai rumori della Formula 1,
mamma mia,
comunque
sembra incredibile.
di un altro tipo di motore, quindi chiaramente se vuoi, più coinvolgente per certi aspetti, però sono un altro tipo di emozioni, quindi sono comunque emozioni da cogliere.
Bene, bene. Io credo che abbiamo concluso il nostro
Concluso
tempo.
la nostra.
Guarda,
Sì.
sì. Davvero,
Ti
grazie a
ringrazio.
tutti. Grazie
Ti
Claudia,
ringrazio
grazie
per
molto.
questa
Sì.
opportunità, mi ha fatto piacere far parte di questa meravigliosa biennale della
Sì,
tecnologia. So che ci
davvero.
sono premi Nobel, quindi so che ci sono personaggi di grandissima rilevanza e importanza e sono orgogliosa di, in qualche modo, nel mio piccolo, di averne fatto
Grazie.
parte. Grazie a te, Mariella
Grazie
Mendossi,
molto.
direttrice del MAUTO, Museo
Grazie,
Storico dell'Auto
Claudia.
di Torino, di cui io sono orgogliosa in qualche modo di far parte attraverso di te. Grazie.
Grazie molto. Grazie davvero. Grazie a tutti.
Con questo noi chiudiamo il nostro incontro. È stato un piacere innanzitutto incontrare voi e far parte, come ho già detto, di questa Biennale della Tecnologia. So che ci sono tantissimi argomenti, tantissimi altri argomenti importanti legati sempre al mondo dell'elettrico. Ringrazio ancora una volta piloti del calibro di Giancarlo Fisichella e di Luca Filippi. Vi voglio dire che era previsto nel programma anche Max Biagi, purtroppo non è potuto intervenire. Lui ha appena fatto questo detenuto, questo record fantastico di velocità a due ruote, 406 km di orari, con un siluro accarenato, una moto fatta espressamente dal team monegasco Venturi, che tra l'altro è un team di Formula E, e quindi col motore del team Mercedes di Formula E, quindi insomma una moto, se non sbaglio, al terzo tentativo, quindi insomma non è stato facile per Max. Ho parlato con lui mi ha raccontato, vi dico velocemente, un paio di cose del tipo che per lui forse la cosa più difficile è stata riuscire a rimanere aggrappato alla moto ad una velocità così sostenuta, perché naturalmente era tutto previsto anche dal punto di vista suo, di impostazione di guida, però comunque non è stato sicuramente facile anche per un campione come lui, e di certo gli ha dato aggiunto una soddisfazione in più, un'attacca in più ad una grande carriera come quella di Max Biaggi. Quindi ringrazio comunque Max in qualche modo di averci raccontato queste cose e comunque sarà magari per un'altra occasione per riparlare di un argomento e quello che sarà il prossimo argomento del Biennale della Tecnologia. Un saluto da Claudia Peroni e a presto.